Padre, tu sei provvidente, sei colui che ci rivela una paternità straordinaria, sorprendente, davvero tu ti prendi cura di noi, ma sei anche un Padre che non ci risparmia la fatica, perché ci vuoi far crescere, perché hai fiducia in noi, perché sai che dentro di noi ci sono delle riserve di bene, di amore, di dedizione anche nei momenti della prova. Ti ringraziamo perché ci doni il tempo della prova e lo permetti proprio per farci crescere, proprio per farci diventare più forti, più figli. Signore Gesù, tu sei venuto a indicarci la via stretta e ci hai anche preannunciato la difficoltà, la fatica. Tu hai detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Se non hanno ascoltato me, non ascolteranno nemmeno voi. Grazie perché tu ci hai prevenuto, perché in questo modo non hai fatto crescere in noi l'illusione di una vita dorata, di una sorta di polizza d'assicurazione nel momento in cui ci siamo messi con te. Ti ringraziamo però perché in questo cammino nel deserto di cui tu ci hai dato l'esempio non ci lasci soli, ci hai donato lo Spirito Santo. Non vi lascerò orfani, darò a voi lo Spirito Santo. O Spirito Santo, tu che sei l'anima dell'anima nostra, vieni e anima tutta la nostra vita, trasforma il nostro banale quotidiano e fallo diventare il giardino di Dio, il paradiso dove possiamo incontrare la bellezza dell'amore di Dio anche nel momento della difficoltà, della prova e del disagio. Rendici forti, fortificaci coi tuoi 7 doni. E tu, o Maria, che sei la madre nostra, che ci hai partorito ai piedi della croce, insegnaci a camminare nel deserto dietro a tuo figlio e a non arrenderci di fronte ai momenti di difficoltà e a credere nella luce e nella speranza che arrivano dopo il deserto. Il tempo e il luogo della terra promessa. Amen. Siamo al capitolo 12, e uno mi dice: ma questo capitolo 11 non finisce più, siamo al capitolo 12, e cercheremo di leggerlo in pratica tutto. Ecco, io lo leggo tutto, anche se poi ci soffermeremo soltanto sulla prima parte. Il titolo che ho dato a questi primi 15 versetti, anche se io ho diviso in due versetti 1, 15 e poi 16, 25, il primo titolo che ho dato è una nuova ondata di violenza. Abbiamo già trovato la violenza dei tempi di Stefano, anzi prima ancora di Stefano c'era stata la violenza dell'arresto di Pietro e di Giovanni, poi l'arresto degli apostoli, cioè la violenza continua, insomma. Ma vedremo che qui, in questo 12° capitolo, che ha una funzione importante, che conviene cogliere nel suo insieme, perché più che nei dettagli del racconto, incentrato su Erode e Pietro, bisogna cercare di cogliere tutto l'insieme. Questo capitolo, che è un po' riassuntivo della vicenda di Pietro. Pietro poi uscirà di scena, lo vedremo ancora un flash, un momento del cosiddetto Concilio di Gerusalemme, ma poi da ora innanzi si parlerà solo di Paolo. Comincia la seconda parte degli Atti degli Apostoli, però è interessante vedere che come questo capitolo in qualche maniera presenta un po' una sintesi della vicenda di Pietro, come un anticipo di ciò che sarà, è una specie di visione profetica, non nel senso del far vedere il dopo, ma come un anticipo già adesso ciò che succederà, cioè in fondo Luca negli Atti degli Apostoli non ci presenta la morte di Pietro, come non ci presenta la morte di Paolo, ma in qualche maniera ce lo anticipa, ci fa vedere un po' cosa succederà. Comunque, cominciamo con il leggere questo capitolo e poi dopo ci suddivideremo, questa sera parleremo di Pietro e domani vedremo il secondo protagonista che è Erode, sono i due protagonisti di questo capitolo. All'inizio sembra Erode il protagonista, ma non lo è, ma in realtà è Pietro. Verso quel tempo, siamo più o meno negli anni 44-45, verso quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa, già anticipo che questo Erode è uno dei tre Erodi che si trovano nel Nuovo Testamento, il primo Erode era Erode il Grande, famoso per la strage degli innocenti, un grande disgraziato, uno che ne ha fatto di tutto e di più, cioè dal punto di vista politico un grande stratega sicuramente, un grande politico, ma dal punto di vista di morale una persona che non guardava in faccia a nessuno, insomma, pur di mantenere il potere è stato disposto a fare di tutto e di più, dallo strangolare la moglie fino a farle fuori un po' tutte le mogli, ne ha avute 7-8, senza contare tutti i figli uno dopo l'altro. Ecco, il secondo Erode è Erode Antipa, quello dei tempi di Gesù, quello che ha tagliato la testa a Giovanni Battista, quello che conviveva con Erodiade, e comunque li rivedremo poi domani parlando di Erode. Il terzo Erode è questo Erode, che è Erode Agrippa, che è nipote di Erode il Grande, cioè Erode della strage degli innocenti, che era un uomo abile negli intrighi di corte, tra l'altro era amico dell'imperatore Claudio, e l'imperatore Claudio finirà anche lui abbastanza male, l'imperatore Claudio finirà avvelenato coi funghi, lui era ghiotto di funghi e sua moglie gli ha dati dei funghi profumatissimi buoni e l'ha fatto andare all'altro mondo. È stato avvelenato coi funghi da sua moglie Agrippina, madre di Nerone, naturalmente capite, c'è tutta una serie di cose che si legano, e quindi amico dell'imperatore Claudio, e nel 41 si trova nelle sue mani l'intero regno conquistato da suo nonno, il famoso Erode il Grande. In pratica Claudio gli mette in mano tutta la Palestina, insomma. È uno che ha ottenuto il favore dei farisei perché sapeva che era un partito abbastanza potente, e si era posto naturalmente contro i sadducei, contro il gruppo dominante dei sacerdoti, e cercava comunque di fare piacere alla parte più forte, insomma era uno che stava con quelli che gridavano di più, insomma, con quelli che... Allora, questo Erode cosa fa? Prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa, fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, quindi è il famoso Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni. Giovanni, non Giovanni Battista, è Giovanni l'Evangelista. Quelli due figli che avevano chiesto a Gesù di sedere l'uno alla destra e uno alla sinistra nel regno, e Gesù dice: non sapete quello che state chiedendo, siete voi disposti a bere il calice che io sto per bere? Sì. Quindi siete disposti a subire il martirio, a vivere? Effettivamente questo sarà il primo, ha domandato lui. Dio l'ha esaudito, basta chiedere, comunque, comunque per dire, adesso non dobbiamo scherzarci sopra, però alla fine Gesù dice il calice lo berrete, no? Quando sedere a destra e a mia sinistra, questo è stabilito dal Padre e decide Lui, quindi non voglio anticipare nulla, cioè è l'amore che ti garantisce, non il potere. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, cioè ai farisei soprattutto, questi che guardavano ai cristiani come a coloro che in qualche maniera erano degli eretici, quindi pericolosissimi, mandò ad arrestare anche Pietro, quindi ha cercato di puntare in alto, vediamo, visto che le cose sono gradite, a uno alla volta li facciamo fuori tutti. Si era nei giorni degli azimi. Catturato lo pose in carcere, dandolo a sorvegliare a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, con l'intenzione di farlo comparire davanti il giorno dopo la Pasqua. Adesso vado avanti e leggo perché dopo ritornerò indietro per vedere un po' schematicamente questo brano. Mentre Pietro era tenuto in prigione, la Chiesa rivolgeva senza sosta preghiere a Dio per lui. Quindi Pietro non è solo, Pietro e la Chiesa insieme, tutti quanti. La notte precedente al giorno fissato da Erode per farlo comparire davanti al popolo, quindi condanna a morte in pratica, Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta facevano la guardia alla prigione. Ed ecco, un messaggero del Signore, angelos vuol dire messaggero, angelo viene tradotto angelo, ma noi abbiamo sempre in mente le stanze vaticane di Raffaello, no? Pietro in prigione, si vede questa bellissima grata, una visione con una grande luce, l'angelo, eccetera, ovviamente l'angelo con le ali, eccetera, no, un messaggero del Signore, certamente, magari luminoso, eccetera, no? Si avvicinò e una luce risplendette nella cella. La cella è buia, naturalmente. Quando arriva Dio, arriva la luce. È il nostro Dio, la luce che risplende nelle tenebre, la luce della Pasqua, la luce della vita. L'angelo scosse Pietro a un fianco, lo svegliò dicendogli: alzati, presto! Le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. Così fece. Poi gli disse: avvolgiti il mantello e seguimi. E subito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo. Gli sembrava piuttosto di vedere una visione, cioè non sapeva, ma è vero o non è vero? Sto facendo qualcosa oppure è un sogno? Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città. Essa si aprì da sola davanti a loro. Uscirono e si avviarono per una strada e improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora Pietro, rientrato in se stesso, disse: ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e ha reso vana l'attesa del popolo dei giudei. Dopo aver riflettuto, si diresse verso la casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove vi erano molti radunati in preghiera, qui Marco, famoso evangelista, che diventerà segretario di Pietro, che scriverà il Vangelo, qui si radunavano molti cristiani, una grande casa, probabilmente una casa dove Gesù andava di solito, era la casa del Cenacolo, adesso sappiamo di chi era questa casa, la casa di Maria, madre di Giovanni Giacomo, di Giovanni Marco. Dove si erano radunati molti in preghiera, picchiò i battenti del portone e una serva di nome Rode, in greco Erode, che nome sarà Rode secondo voi? Vuol dire rosa, la chiamava Rosetta, Rosa, allora Rode, Rosa, s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro non gli apre. Ma per la gioia non aprì il portone e corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti al portone. Quelli le dissero: sei impazzita, questa cosa hai sentito tu? E siamo qui che parliamo per lui, tu dici che è fuori dalla porta, ma dai, fammi piacere, chissà cosa hai visto. Ma lei continuava a sostenere che era così, intanto discutevano, che lui stava fuori, poverino, no? Ma dove lo vede, no? Ma che? E allora, e quelli dicevano: è un angelo, è il suo angelo, padre Pio che ha mandato l'angelo custode, no? Intanto Pietro continuava a bussare. Aperto, videro che era lui e rimasero sbalorditi. Fatto loro segno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: comunicate questa notizia a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e andò in un altro luogo. Fattosi giorno, vi fu un gran subbuglio tra i soldati. Che ne era di Pietro? Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, interrogò le guardie e ordinò che fossero portate al supplizio. Poi dalla Giudea discese a Cesarea, dove si trattenne. Quindi Erode ha capito che c'era qualcosa di strano, dice: qui è meglio andare a Cesarea. Erode aveva un grave dissidio con quelli di Tiro e di Sidone, ma essi, d'accordo, si presentarono a lui e, avendo guadagnato alla loro causa Blasto, ciambellano del re, sollecitavano la pace, poiché il loro paese era rifornito di viveri dal paese del re. Siamo nella carestia, è il tempo della carestia, vi ricordate, si parlava di carestia. Nel giorno stabilito Erode, rivestito degli abiti regali e seduto in trono, tenne loro un'allocuzione. Il popolo gridava: voce di Dio e non di un uomo. Parlava bene questo Erode, quindi ha studiato a Roma, aveva fatto i collegi più in della capitale dell'impero. Ma all'istante un angelo del Signore lo percosse, poiché non aveva dato gloria a Dio, cioè si era sostituito a Dio, e divorato dei vermi spirò. Vedremo poi questa storia domani. Intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo ritornarono da Gerusalemme, avendo compiuto la loro missione, portarono con sé Giovanni, soprannominato Marco. Va bene, vediamo un po' adesso di soffermarci su questa storia di Pietro. Dicevo che questo capitolo è un po' un riassuntivo della vicenda di Pietro, siamo nella fase finale del racconto che riguarda Pietro, e allora San Luca cosa fa? Ci riporta, seguendo una tecnica narrativa consolidata, poi Pietro interverrà di nuovo, al capitolo 15, cosiddetto Concilio di Gerusalemme, come vi dicevo, ma il finale della sua vicenda viene anticipato qui, ecco, il sistema è quello di Pietro. Cosa fa? Ricordate che è lo stesso sistema che usa San Luca al capitolo 4 del suo Vangelo. Quando Gesù entra nella sinagoga di Nazaret, cosa fa Gesù? Vi ricordate? Prende il rotolo, lo srotolò, lo ritrollò, e poi dopo legge, non viene capito. Gesù dice: questo è il momento, questo è l'anno di grazia, lo cacciano fuori dalla città. Lo vogliono buttare giù, ma egli passava in mezzo a loro. Che cos'è questa vicenda? Ma è tutta la vicenda di Gesù. Gesù che viene, prende dalla mano del Padre il rotolo, annuncia a tutti la salvezza, tutti lo esaltano, l'entrata solenne in Gerusalemme, ma quando Gesù comincia a incidere veramente sulle cose, lo cacciano fuori, buttano fuori dalla città di Gerusalemme per ucciderlo, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Ecco la risurrezione. Cioè, San Luca in un capitolo annuncia quasi profeticamente, in un gesto, in un episodio, fa una specie, si chiama anticipazione profetica, oppure proiezione scenica, è come se Gesù recitasse davanti a noi, nel capitolo 4 di Luca, tutto quello che succederà. E qui la stessa cosa, lo stesso gioco fa qui Luca, mettendo in scena Pietro, e quasi anticipa tutto quello che succederà poi alla vicenda di Pietro, prima che poi esca di scena, salvo quel momento abbastanza breve del capitolo 15, come vi dicevo prima. Quindi, dopo non si dirà più niente, dopo il capitolo 15, delle vicende di Pietro, non si parlerà più. Alcuni esegeti hanno visto in questo capitolo anche un'anticipazione, come vi dicevo adesso, della morte e risurrezione di Pietro, così sulla falsariga di quello che è accaduto a Gesù. Ci sono alcuni elementi che ci aiutano, per esempio, tutta la narrazione corre sul filo del clima della liberazione definitiva, senza intervento umano. Pietro non è che allora i discepoli decisero di mettere su un manipolo di soldati ben armati con delle bombe, oppure di fare qualche cosa, una manifestazione, di inscenare qualcosa e di liberare Pietro dal carcere, no, è qualcosa che viene da Dio. Quindi è una liberazione senza intervento umano. Il gesto è la parola dell'angelo, l'imperativo, alzati, che rimanda a un altro racconto, quello prima, abbiamo visto nel capitolo 9, versetto 40, Tabità, cum, Tabità, alzati, svegliati, vieni in piedi, Pietro è in carcere, ormai è condannato a morte, è finito, alzati, il verbo è egeire, in greco, che è il verbo della risurrezione. Quando si parla della risurrezione di Gesù, il Nuovo Testamento dice Gesù egerze, cioè è stato risvegliato, quindi qui Pietro viene risvegliato, quindi abbiamo questo alzati. Poi viene nella casa dove sono riuniti i fratelli, non vi ricorda niente? Dopo la risurrezione dove va Gesù? Nella casa dove sono riuniti i fratelli, anche lì chiuse le porte. Anche lì c'è una donna, riconosce la voce, va ad annunziare che Pietro è lì, ma non viene creduta. Anche qui Luca 24, 5, 7, Maria Maddalena che corre, ma dicono sei diventata matta, esattamente come Erode. Stessa cosa, no? Lo stupore della comunità nel vederlo, gli apostoli che sono stupiti, anche qui Luca 24, 41, che sono stupiti nel vedere Gesù, che credono che sia un fantasma, no? Anche qui, ma non è Pietro, è un suo angelo, vedete che ripercorre la stessa strada, Poi abbiamo visto lo stupore, poi Erode non può trovare l'apostolo, va a cercarlo e in carcere non c'è, anche lì arrivano i soldati, vanno a vedere il sepolcro è vuoto. E quindi sembra entrare uno spazio, sembra che Pietro sia in uno spazio sottratto alla vista di Erode, non può vederlo, lui lo va a cercare e non può vederlo, ormai è stato sottratto alla vista di Erode, Erode è un uomo che ha voluto chiudere il cuore e dunque non potrà vedere l'apostolo. Poi Pietro va verso un altro luogo, anche qui, anche Gesù sale al cielo, va verso un altro luogo, no? Entra nella gloria del Padre, e quindi fa pensare a una specie di uscita, un andare al cielo. Dunque questo racconto può essere meditato come una vicenda pasquale che il discepolo vive sulla scia del Maestro. È chiaro che Pietro non è risorto, che Pietro non è, però ecco, c'è tutta una serie di sottolineature che cercano di far vedere che la vita del discepolo è la vita del maestro. Tutto viene improntato sulla vita. San Luca riprende lo stesso schema, anche se fatte le debite distinzioni. Come abbiamo visto più volte, Luca stabilisce dei parallelismi tra i vari attori della sua opera. Per mostrare, è importante questo, perché che cosa vuol dire Luca? Vuol dire che nella storia della salvezza c'è una continuità, c'è uno stile di Dio che ritorna, quello che Dio fa una volta continua a farlo, lo ha fatto con Gesù, lo ha fatto con Pietro e lo fa con te lettore, cioè lo fa con me, lo fa con ciascuno di noi, questo è lo stile di Dio. Ricordati che quando tu stai vivendo il buio del carcere, la notte del venerdì santo, sappi che arriva sabato santo, perché la nostra vita cristiana è una vita incentrata nel mistero pasquale. Non puoi arrivare alla Pasqua senza passare attraverso il Venerdì Santo. È passato Gesù, è passato Pietro, tutti dobbiamo passare di lì. Questo è lo stile del Padre. Se voi leggete accuratamente i Salmi, trovate tutto questo stile, eh? Salmi di grido a Dio, Signore dove sei, eccetera, ma poi sono sicuro che tu sei con me, ecco, io vedrò la tua gloria, capite? Si passa sempre da lì. Si passa dal Venerdì Santo, si passa attraverso il buio del Sabato Santo, la notte dei sensi, il momento della la notte della fede, in cui devi credere senza vedere, e poi la Pasqua. Questa è la vita cristiana, questa è la vita di Pietro. Quindi non si può certo parlare di un racconto di morte e di risurrezione di Pietro, perché è un po' eccessivo, ma è piuttosto, può sottolineare la sicurezza di Pietro nelle prove. Cioè Pietro è passato attraverso queste prove, che sono una vera morte e risurrezione, e è riuscito ad arrivare poi a trovare una stabilità, una forza, proprio passando attraverso questa esperienza. Ricordate che si sta avverando qui ciò che Gesù aveva predetto nel capitolo 21 di Giovanni, no? Quando sarai vecchio un altro ti prenderà, ti porterà dove tu non vorrai. Cioè quando sarai vecchio non vuol dire quando sarai anziano, ma vuol dire quando sarai finalmente equilibrato, quando avrai trovato la saggezza, quando sarai presbitero, sarai diventato saggio, allora capirai che la vita non è un gestire tu le cose, ma è un lasciarti gestire. Non è un passare davanti a Gesù per indicargli la strada, ma è piuttosto un passare dietro di lui, passando attraverso le stesse strade che lui ha percorso, cioè entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Tanto per tornare a un tema che Sant'Ignazio sottolinea negli esercizi spirituali, e che è il terzo grado di purificazione, e che è tutta la vita cristiana, è tutta lì, e che io sottolineo sempre quando guido il gruppo di discernimento, perché è lì la meta, arrivare alle scelte umili e povere di Cristo. Cosa fa Cristo e cosa devo fare io? E qui sì, però ecco, è anche interessante che si sottolinea da una parte la crescente autorità di Pietro, ma dall'altra parte la docilità all'azione dello Spirito Santo. Pietro si lascia guidare dallo Spirito Santo. Non decide lui cosa fare. Forse perché è arrivato il momento di lasciare il primo piano della scena a un altro attore, che è più importante per il momento. E adesso Pietro deve mettersi dietro, adesso arriva Paolo. Quindi per l'ultima parte degli Atti degli Apostoli, ormai la passione che viene descritta non è più la passione di Pietro, ma diventerà la passione di Paolo. Nel primo libro c'è stata la passione di Gesù, nella prima parte del secondo libro, gli Atti degli Apostoli, la passione di Pietro, seconda parte la passione di Paolo. Cioè adesso non so se sono riuscito a darvi, era un po' quello che volevo dirvi, presentandovi questa figura di Pietro qui. Ecco, questo capitolo sembra quindi un'introduzione alla lunga sezione dei capitoli 13-15, dove l'autorevolezza di Pietro giocherà un ruolo fondamentale nell'aiutare la comunità di Gerusalemme. C'è questa sezione 13-14-15 in cui Pietro assume un ruolo importantissimo per poi sparire. E un ruolo fondamentale, già Pietro aveva già accolto i pagani, era entrato nelle case dei pagani, è stato il primo a spalancare le porte, ma Pietro dovrà concludere quest'opera, portarla avanti ulteriormente, renderla perfetta, cioè togliere ai pagani quegli ultimi baluardi, quegli ultimi ostacoli che impedivano una perfetta adesione, perché prima di allora gli giudei dicevano no, uno non può diventare cristiano se non diventa prima ebreo, bisogna che prima si passi attraverso la circoncisione, cioè il cammino che abbiamo fatto noi lo devono fare anche loro. Ma questo chi l'ha mai detto? Ognuno ha il suo percorso, Dio è più grande dei nostri progetti, Dio non fa i doppioni, Dio fa le cose in maniera unica. Per quanto ci sia uno stile che è suo, e questo lo puoi attingere dal Vangelo, lo puoi attingere dalla parola di Dio, dalla lezione divina, questo stile di Dio che è unico, è sempre lo stesso, È come se uno dipinge un quadro, vede che lì c'è lo stile di Renoir, c'è lo stile di Matisse, c'è lo stile di Monet, eccetera, che si ripete, ma i quadri sono diversi. Ecco, in questo senso bisogna cogliere l'importanza che Pietro riveste già in questo capitolo nel suo ruolo simbolico, di chi apre la porta di una comunità cristiana un po' chiusa, impaurita. Qui c'è questo simbolo, questa comunità è chiusa, è lì, non vogliono aprirgli la porta, Pietro deve bussare parecchie volte per entrare, quindi anche qui in questo momento Pietro anticipa già, cioè Luca anticipa già qui ciò che Pietro poi farà nei capitoli successivi. Questa comunità che è impaurita si arrocca su se stessa, la comunità di Gerusalemme, e che ancora ha le porte chiuse, e Pietro ha ancora una funzione, va ad aprire, prima è la voce, non ha ancora visto che è Pietro, gli altri poi vanno, vedono la finestra, quando vedono è proprio lui, allora lo gli aprono, sapendo che quando c'è la voce di Pietro c'è veramente la voce di Gesù, è lui che ti dice di aprire, Pietro opera ciò che Gesù fa. E quindi cosa fa Pietro? Pietro bussa alle porte della Chiesa, per far rientrare ogni uomo incarcerato, ogni uomo che Dio libera, che Dio vuole ammettere in comunità, vuole liberare, Dio libera le persone dal carcere e Pietro chiede di aprire la porta, apri questa porta perché tutti vengano immessi, perché nessuno rimanga fuori. Qui Pietro è simbolicamente fuori dalla comunità. La comunità è dentro, che prega per lui e lui è fuori, strano questa cosa qui, non la vedete un po' strana? Ed è quindi il prototipo di ogni uomo che scende nella fossa e che risalendone per grazia di Dio bussa alle porte della Chiesa che fa sempre un po' fatica ad aprire. Ma perché siamo uomini, perché siamo fragili, perché abbiamo le nostre paure, perché abbiamo tante cose che crediamo di dover difendere. Bello, non so, che Papa Benedetto quante porte sta aprendo, no? Le porte all'Inghilterra, le porte a questi uomini che vogliono rientrare, che bussano alla porta. Io penso che Papa Benedetto ha meditato molto bene questo passo di Pietro che è fuori dalla porta e che ha aperto anche agli efebriani, avete visto, no? Cioè, questo aprire la porta, perché io che sono il portatore di misericordia non devo aprire la porta? Cioè, se questi sono nella condizione, vogliono rientrare, perché devo dire no? Perché non la pensate come noi? L'importante è che abbiate la stessa fede, potete anche pensarla diversamente, però la fede è la stessa, la morale è la stessa, possono cambiare i modi di esprimerla, però è la stessa. O che uno celebri la messa con rito di San Pio V, che la celebri con quella di Paolo VI, e che importa? Si è celebrata per mille anni quasi la messa con rito di San Pio V, no? Dal Concilio di Trento, non è mica una messa eretica. E se questi vogliono celebrarla ancora, ma lasciala celebrare. E se questi vogliono cantare i canti gregoriani, ma abbiamo cantati per millenni, non è mica, vabbè, è vero, e lui è giusto, l'importante è che gli altri dicono, ok, questi sono i gusti, ognuno ha i suoi gusti, no? C'è chi ama di vestirsi di rosso che si vestisse di verde, c'è chi vuole vestirsi di nero, e boh, ognuno deve scegliere. Ecco ancora il discorso del giardino della Chiesa che è pieno di fiori, cioè in fondo l'essenziale non deve cambiare, è la fede, è la carità, è la morale, che questo non possono cambiare, è il Vangelo di Cristo non cambia, i modi poi di vivere sono diversi, lo state bene, i sacramenti sono quelli, non cambiano, sono 7, non diventano 8, 15. Non esiste né il sacramento del divorzio né quello della convivenza, esistono 7, non di più, non di meno. Esiste l'Eucaristia che è fatta per chi può essere veramente in comunione con Cristo, e chi non può esserlo può accontentarsi di altri tipi di comunione, ma che sono, non so, l'Eucaristica è un'altra cosa. Cioè capite? Nessuno è costretto a fare delle cose e tutti sono accolti, ecco. Allora Pietro credo che sia proprio il primo, no? Ecco, colui che bussa, è il simbolo di tutti coloro che bussano alla porta della Chiesa, che fa sempre un po' fatica. Pietro di volta in volta identifica la sua storia con quella del giudeo emarginato, del pagano fuori dalla salvezza, dell'uomo tenuto in prigione, dello schiavo che si trova nei sotterranei della storia, siamo sempre lì. Da questi sotterranei riemerge per grazia di Dio e ne porta la buona notizia alla Chiesa. Va prende per mano questo e lo riporta alla Chiesa. Ecco che cosa fa Pietro. Ed è bello vedere che noi in questi anni ultimi, no, in questi ultimi decenni, io penso dagli anni 60 in avanti, ma anche prima, io penso Pio XII, un'altra grande figura, purtroppo sputacchiata, incompresa, con tante leggende metropolitane cattive su di lui, che non sono nella storia, che sono fasulle, che non sono vere, eh? Ma però pensate a questi grandi papi che progressivamente hanno aperto tante, tante, tante porte, no? Progressivamente. E queste porte che vengono aperte, che c'è sempre Pietro, è sempre fuori, ma spesso sono piuttosto quelli che noi, che siamo magari dentro, che siamo la Chiesa, che non capisce ancora questi passi, però man mano che vai avanti li capisci, li vedi. Quindi riemerge, porta questa buona notizia. Tu vaneggi, tu sei matta, dicono a Rode quelli di dentro. Ed è la tipica resistenza alla buona notizia che viene fra noi cristiani, quando qualcuno dice, ma no, possibile che questo qui sia convertito, possibile che questo possa entrare nella Chiesa, possibile, e tu sei matto, no? Eppure c'è uno spazio. E Pietro finalmente ha riconosciuto, non rimane però insieme ai fratelli, ma dice, riferite questo a Giacomo e ai fratelli, come Cristo aveva detto alle donne, andate, annunciate che dopo lo vedranno in Galilea, dite che vadano in Galilea, là lo vedranno, Matteo 28:10. Quindi è bello vedere un po' questa figura di Pietro che apre alla speranza, che ci permette di guardare oltre, che apre le porte ancora, e quindi poi una sintesi abbiamo visto in questo capitolo della figura di Pietro. E penso questo ci dilata il cuore, ci permette anche di andare davanti a Gesù, davanti all'Eucaristia, e dire, Signore, grazie per questa storia che stiamo vivendo, per questa vita affascinante della nostra Chiesa di oggi, no? Che certamente siamo in un tempo benedetto da Dio, di grazia, certo con tante difficoltà, come tutti i tempi di grazia, dove c'è molta luce sono molte mosche, è normale. Non possiamo spegnere le luci perché non ci siano le mosche, certo, oppure possiamo passare tutta la vita a dare la caccia alle mosche senza apprezzare la luce, e questo è un rischio, è un altro rischio. E invece no, ecco la bellezza di fermarci, diventare capaci di meravigliarci. Chi non sa meravigliarsi non sa vedere Dio, è lo stupore che ci apre a Dio. Quando tu impari a meravigliarti, a vedere le cose belle che Dio fa, ce ne sono tante. La persona riconoscente diventa la persona che si stupisce, la persona che si stupisce è la persona che rimane giovane, perché i bambini si stupiscono sempre, tu gli ripeti 10 volte lo stesso gioco e gli dici ancora come fosse la prima volta, ancora, oh basta, però è questo lo stupore, capite? La capacità di vedere nuove le cose, infatti cosa dice l'Apocalisse? Ecco, io faccio nuove tutte le cose, e lì Gesù risorto viene a fare nuove le cose, e qui siamo noi cristiani che rischiamo di diventare vecchi rispetto a Cristo che rimane risorto. E Pietro, che è l'uomo che ha una relazione profonda con Cristo, tu sei la roccia su cui fondo la mia Chiesa, non può se non cercare di aprire le porte, insomma, di dire alle comunità arroccate, spalancate queste porte. Ricordate cosa ha fatto Giovanni Paolo II, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, è questo, spalancare le porte a Cristo. Non a Pietro, a Cristo, perché in fondo dietro Pietro c'è Cristo, è Lui.